Stiamo per trasmettere la registrazione di una serata speciale che si è svolta presso la comunità evangelica di via Monte Grappa 105 a Foggia, serata che ha visto la partecipazione del cantante di musica gospel rap Alessio Di Chiara. Ascolteremo anche il suo concerto questa sera, oltre a una testimonianza del pastore Lorenzo De Sanu. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
Nei periodi comunisti questo canto non lo potevano cantare a porte aperte come lo canteremo questa sera noi. Se parliamo di questo canto che dice un canto il cuore innalza a te Signore, e parliamo dell'Unione Sovietica, parliamo della Romania, parliamo dei paesi balcani come Bulgaria, non potevano lodare il Signore, non lo potevano cantare con le porte aperte, non lo potevano fare in pubblico questo fatto, ma noi questa sera lo possiamo fare. E questa sera possiamo innalzare il suo nome, glorificare il suo nome, e vorrei invitarvi tutti qui presenti a presentarci davanti a Dio come dei strumenti nelle sue mani e lodarlo. Forse questa sera io vorrei vedere qualcosa di diverso, vorrei vedere qualcosa di speciale. Tu sei quella cosa speciale che sei nelle mani di Dio. Tu puoi essere veramente diverso rispetto a questo mondo se sei nelle mani sue. E vorrei invitarvi a lodare il Signore in piedi. Non so, al solito a me mi viene sempre in mente questa cosa che quando entra un sindaco in una sala dove stanno tante persone, di istinto naturale ci viene ad alzarci in piedi, no? Se ci entra il Presidente della Repubblica, ancora di più ci viene ad alzarci in piedi. Ma se pensiamo che dobbiamo alzarci in piedi, non perché viene un sindaco, non perché viene il Presidente della Repubblica, ma pensa un po' che dove due o tre sono riuniti c'è qualcuno che fa tutta la differenza, Cristo Gesù. E quando si tratta di lodare Lui, un atto di nuovo, una persona, un cristiano, la reazione naturale è onorarlo. Alzarci in piedi. Nell'antichità si buttavano a terra, così, con la faccia a terra.
E vedo giù in me
Serata speciale, perché in mezzo a noi abbiamo tanti ospiti speciali, ma serata speciale perché c'è Gesù in mezzo a noi. E se possiamo lodarci con qualcosa, se possiamo vantarci di qualcosa, quello è Lui ed è solo Lui. E prima di ringraziare a tutti quanti coloro che siete venuti questa sera qui, forse vi siete chiesto, forse vi siete domandati, ma questo luogo, questa scritta, chiesa verticale, c'è pure orizzontale, mi hanno fatto tantissimo questa domanda, ma perché questo luogo così? Io penso e capisco e comprendo che la parola di Dio più ti avvicini a lei, più ti trasforma a essere verticale. Più ti impregni della parola di Dio, più la tua vita cambia da orizzontale, inizia a camminare in verticale con Dio. E dici in Colossese 3, dice: ora che siete risuscitati con Cristo, camminate come? Per le cose di lassù. Camminare in modo verticale. E non siamo una chiesa meglio di un'altra, attenzione. È vero, Cristo ha promesso: io edificherò la mia chiesa. Lui non ha aperto un altro tipo di realtà, lui ha aperto, ha edificato la chiesa. Il progetto è suo, tutto. E se noi questa sera siamo qui, tutti i meriti appartengono a Cristo Gesù, colui che ha promesso che lui edificherà. E quando parla di edificare la chiesa, non si tratta di muri, ma si tratta di esseri umani, persone. È Dio colui che chiama, e noi abbiamo risposto. Non siamo meglio degli altri, non abbiamo niente di più speciale degli altri. L'unico speciale, l'unico che è qualcosa per noi è Cristo Gesù il Signore. Ed Egli, quando ci ha promesso che edificherà la Chiesa, Egli lo fa. Egli non viene mai a mancare. E questa è la sua promessa. Io edificherò la mia chiesa. Io e te siamo, come dice altrove, in una circostanza a Cristo, siamo servi inutili. Per questo nella chiesa colui che è importante è Lui, colui che vale, colui che veramente io e te gli devo dare tutto il rispetto, tutto l'onore, prostrarmi, adorarlo, è Cristo Gesù il Signore. Per questo la Chiesa è chiamata a glorificare Lui. Io e te sono chiamato a glorificare Lui. La mia domanda è: come lo sto facendo? Come lo stai facendo? Perché Apostolo Paolo ci ricorda in Romani 15, 7, perciò dice, perciò. Questo perciò mi piace molto, perché qui dietro a questo perciò c'è un ragionamento, c'è un discorso, però vuole dire qualcosa e sottolinea, dice: perciò accoglietevi gli uni gli altri. Come? In base da quale famiglia vieni? No, dipende che conto corrente hai, con quale macchina ti sei parcheggiato qui avanti. Allora vediamo come accoglierti. No, quando la parola di Dio dice di accoglierci gli uni gli altri, e questo è uno dei nostri valori come Chiesa. Noi non siamo un museo di santi, diceva qualcuno, noi siamo un ospedale di peccatori. Coloro che hanno bisogno di essere curati, coloro, come diceva un pastore, dice che in una chiesa ha messo a tutti quanti una scritta qui, con un cartellino, non in mormoni, stanno pure quelli, ma un cartellino molto interessante, e scriveva: non ti offendere, ancora non mi ha finito Gesù, ancora non ha finito e mi ha l'opera sua, non ti offendere con me, non te la prendere. E ecco, la chiesa è questo luogo come un atelier dove entra il falegname, magari deve prendere un seghetto, per prendere un martello, una giravite, fare un buco se serve. E tutto questo per la sua gloria. E se noi a volte stuzzichiamo qualcosa o beviamo un tè insieme, fa parte dell'accoglienza. Per questo io e te come chiesa sono chiamato a accogliere le persone come Cristo mi ha accolto. Io mi ricordo quando Cristo ha accolto me, ero pieno di fango, non quello literale, quello spirituale, ero così infangato, ero come una montagna di immondizia, e Lui ha saputo fare con me. Ti assicuro che Lui, non io, Lui sa fare anche con te, Lui sa fare con chiunque qui presente. Quindi questa sera non vorrei allungare troppo, ma siamo qui perché desideriamo trascorrere un tempo di edificazione, desideriamo trascorrere un tempo di di consolazione, un tempo di presentarci e dare gloria a Dio. Per questo io mi fermerò qui, però non mi fermerò in tutto. Vorrei dare il benvenuto a Eliseo Fala, la Radio Logos di Foggia, che ha scelto di stare questa sera insieme a noi, dietro un invito, ma più che un invito è qualcosa che noi sentiamo nel cuore, qualcosa ci attira uno con l'altro, e penso che l'amore di Cristo, il Signore sia lodato. Dico benvenuto anche in mezzo a noi un caro fratello da Roma, Giovanni Melchionda. Sì, io non so come in ebraico questo nome, ma penso che oltre a conoscerci noi per nome, ci conosce il Signore. E diamo benvenuto anche a Giovanni in mezzo a noi. Abbiamo in mezzo a noi il nuovo, come dire, noi diciamo presidente, però è un servo, un nuovo servo di Dio della Onlus, Istituto per la Famiglia. Questo servo di Dio è Maria Rosaria, mia moglie. Non è semplice fare oggi del bene, molte volte ci costa, e ci costa non solo tempo, denaro, sforzi, ma ci costano tante cose. E poi, non per ultimi, voglio dare benvenuto a tutti quanti, perché Cristo ci accolti tutti. E noi vogliamo essere coloro che accolgono le persone. Quindi vorrei dare il tempo a Alessio, un tempo dove ci racconterà delle meraviglie del Signore che ha fatto nella sua vita, ci racconterà di come il Signore ha trasformato la sua vita. E se oggi lo vediamo qui, tutti i meriti sono di Cristo Gesù. E un caro ragazzo, un caro fratello, preghiamo che il Signore gli trovi un aiuto. Ho detto, chissà un domani il Signore ti manda a essere un missionario da queste parti, e che il Signore possa usarsi di ciascuno di noi, di tutti coloro che si mettono a sua disposizione. E desideriamo vedere Cristo. Questo hanno detto una volta i discepoli, dice, faccelo vedere. Che il Signore ci benedica tutti quanti, e ti voglio invitare qui, così tu mediterai poi come andare avanti con i canti, e io cercherò di essere un buon programmatore qui a schiacciare i tasti. Mo spengo il microfono.
Sì, prova sa. Ok, wow, sono molto contento di essere qui. Mi presento, sono Alessio Di Chiara. Ho 27 anni e sono un missionario a tempo pieno per Dio e vengo da Torino. Ma prima di raccontarvi un po' la mia storia, che cosa ci faccio qua, la mia missione, volevo iniziare a cantare Guarda più in alto. Guarda più in alto, la seconda. Ok, dopo il video, dopo lo facciamo vedere dopo. Ok, guarda più in alto. Sì. Sì, prova a sì. Quando ero piccolo con la cartella mi sbilanciava troppo, come se portassi i pesi del mondo, ma per un bimbo il mio problema è un gigante mostro. Cercavo aiuto ma nessuno mi capiva in fondo, aspettavo di cadere più in basso, me lo ricordo, ma quando cadi in mare neghi prima di toccare il fondo. Scappavo ma non avevo soluzioni per fuggire dalla paura, non va, stanno due polmoni, e poi all'improvviso mi ha trovato ed è stato così bello quando mi ha guardato. Mi ha detto non aver paura, all'inizio l'ho rifiutato, ma non se n'è andato, mi ha afferrato in quell'istante e mi ha salvato. Fantastico è stato, te lo ricordi te, ogni volta che non respiro soffi su di me. Tu mi hai reso libero, ora sono grande, non sono più in prigione. Quando guardo il cielo non vedo sbarre. Guarda più in alto. la risposta ai tuoi perché. Guarda più in alto, questa sera più in alto. Nella croce la tua libertà. Voglia volare via dal mondo che non ci dà retta, ma per guardare il cielo devi alzare la testa. Ed ora rido io ciò che chiamavo ostacoli con Dio io. Adesso li chiamo miracoli, i tuoi miracoli mi cantano. Le mie ferite si rimarginano. E c'è dell'altro, i miei sogni non sono avanti a me, ma sono in alto. Anche quando sbaglio io poi declino, sto vuoto più la forma del tuo sorriso. E io ti avviso, da quando ti conosco non sono più lo stesso. I miei occhi sono nati per trasmettere il tuo riflesso. Non è sempre bello restare sotto i riflettori, perché mettono in risalto anche i tuoi errori. Ma cambierebbe tutto in un attimo se avvicinassi il mio orecchio al tuo cuore, sentissi il battito. Guarda più in alto, perché troverai la risposta ai tuoi perché. Guarda più in alto, nella croce la tua libertà. La mia vita non c'è mai sto posto sul podio. Ho imparato che l'orgoglio uccide più dell'odio. Ti hanno tenuto fermo perché pieno dei miei sbagli. Ti sei strappato i chiodi dalle mani per riabbracciarmi, ed ho capito, anche se si perdesse la strada, non si è mai così lontani da non poter tornare a casa. Ho cercato di afferrare fama e gloria in mille modi, mentre tu per me afferravi solo chiodi. Tu per me afferravi solo chiodi. Troverai la risposta ai tuoi perché. Questa sera più in alto, nella croce la tua libertà. Smettila di cercare in quei posti in cui non hai mai trovato nulla e comincia a cercare in alto al Gesù, perché nel mondo trovi quello che trovi, in Gesù trovi quello che cerchi. E questa sera guarda più in alto. Wow, sapete, la prossima canzone che volevo cantarvi si chiama Sole di Principessa. Ho scritto questa canzone perché anni fa conobbi una ragazza da circa 15 anni, se non ricordo male, ed era fidanzata. Il suo ragazzo gli dava quel poco, no? Quelle briciole per non farla andare via. Ma quando era con i suoi amici, la prendeva in giro la sua ragazza, la ridicolizzava, a volte anche sogni parolacci, eccetera, eccetera. Ma lei continuava a essere morbosamente innamorata del suo fidanzato. A volte questa ragazza non piangeva nemmeno perché aveva paura di mostrarsi debole davanti a lui. Allora gli disse: ma perché continui a stare con lui? Non vedi che non ti considera? Non vedi che ti ridicolizza? Ti dà quel poco solamente per non farti andare via? Ma non, perché tu devi far bastare questo? Dissi: tu sei una principessa, tu non puoi elemosinare affetto, non puoi elemosinare amore. Hai mai visto una principessa, che ne so, anche nelle favole Disney, no? Avete mai visto una principessa andare per tutto il regno, in giro per il castello, con una mano spalancata a chiedere a qualcuno se possa dargli un po' di amore, un po' di affetto? Hai mai visto una principessa elemosinare affetto, elemosinare amore? No. La principessa è amata per quello che è, per la sua corona. E dissi: tu non puoi stare con tutti perché non tutti sanno che sei una principessa. E gli dissi: alza il tuo sguardo, perché quello sbaglio non ti appartiene più e sorridi principessa. Questa canzone si chiama Sorridi Principessa.
Una principessa tu sei,
non ti
i tuoi
gli occhi. Sono il cielo, ma è da un po' che sta piovendo. Poi ti blocchi, io ti chiedo se ci stai credendo. Chi ti dice che sei una fallita, che per te è finita? Chi ti dice che il sole tramonta guardando la tua vita? Non essere come vogliono sti ragazzacci, ti tolgono la corona e vestono il tuo cuore di stracci. Voglio distrarci, istanti ci tengono da Dio. Il tuo sorriso è il paradiso, sul loco del pendio. Hai gli occhi bagnati, principessa, e non vedi che è una corona in testa. E se la vita è durissima, tu ridi, quando sorridi sei bellissima. Sempre sveglia devi stare in questo mondo, perché il buio può arrivare anche di giorno. Ed io ricordo una notte che fu un sogno, eri tu con la corona in testa, dicevi addio al mondo. Sai il tuo sguardo in fondo, una principessa sei tu, sei tu. Non aver paura del mondo, quello sbaglio non ti appartiene più. Sai il tuo sguardo in fondo, una principessa sei tu, sei tu. Non aver paura del mondo, quello sbaglio non ti appartiene più. Le ferite gridano, non farlo, tu le ascolti ed è uno sbaglio. Non darmi retta, non darmi spazio. Il tuo sorriso è la rivincita per ogni graffio. Non mentica l'affetto, sei una principessa con una corona in testa. Ed ora il sole può anche non sorgere se in cambio sorge il tuo sorriso sul tuo viso. Non serve altro, con quei tacchi l'anima si confonde. Sei più alta, non sei mica più forte. Ti ho indossato una corona di tristezza per darne a te una vera principessa. Chiedi sempre scusa perché credi di sbagliare spesso. Vedi la paura e poi cedi troppo presto. Ma dovresti chiedere scusa a te stessa per quelle volte che non hai creduto di essere principessa. Sai il tuo sguardo in fondo, una principessa sei tu, sei tu. Per paura del mondo, quello sbaglio non ti appartiene più. Sai il tuo sguardo in fondo, una principessa sei tu, sei tu. Per paura del mondo, quello sbaglio non ti appartiene. Questa è un'ingiustizia, non c'è ragione. Non riesco mai a sorridere le persone col mio sorriso migliore. Vederti sorridere e poi piangere è come vedere l'arcobaleno e subito dopo veder nuvole coprire il sole. Oh. Sei tu, sei tu. Paura del mondo, quello sbaglio non ti appartiene più. Sai il tuo sguardo in fondo, una principessa sei tu, sei tu. Per paura del mondo, quello sbaglio non ti appartiene. Ora ti senti amata da Dio e sul tuo diario lo scrivi. Guardati allo specchio, sei così bella quando sorridi. Una nuova vita in Cristo è cominciata, lo sai. Una nuova vita che in fondo non finirà mai. Ehi, non avere paura mai. Tu non avere paura mai. Dì alla persona a fianco a te, tu vali. Diglio. Dì alla persona a fianco a te, tu vali. Diglio perché è qualcosa di importante, è vero. La prossima volta che qualcuno ti dice, ehi, ma tu quanto vali? Tu rispondi di così, io valgo tanto quanto il prezzo che Gesù pagò sulla croce per te. Quello è il tuo valore. Questa canzone si chiama Tu vali. Tu vai. Tu vai. Tu vai per capirlo, non servono calendari, né segni zodiacali o segni particolari. Le ferite ti hanno presa, prima braccata, una volta hai chiesto aiuto e nessuno ti ha salvata. Con il cielo non sei più in contatto, ti guardi e ti chiedi che fine hai fatto. Giusto credere che il mondo sia cattivo, ma vorrei sapere che fine ha fatto il tuo sorriso. Non credi più nessuno, ma intanto scavalchi un ostacolo per poi cadere sull'altro. Ed in fondo cosa c'è di vero? Ridi poco nelle foto, nella vita ancora meno, ma ti ha preso pezzi di cielo e ti ha creato. Nessuna stella trova in te niente di sbagliato. Giusto poteva afferrare fama, non l'ha fatto. Sai perché? Voleva mani libere per afferrare te.
Tu vali molto più di ciò che ti hanno fatto credere fino ad ora. Tu vali e c'è qualcuno che ti ama per ciò che sei.
Tu vali per il cielo perché sei parte di esso. Tu sei bianco sul nero, vedi tutto diverso. Ed ora anche se credi nel cielo, ora mi spieghi come fai ad aggrapparti ad un sogno se prima non ci credi. A dar valore alla vita se anche tu senti le brutte parole, quelle belle non le ascolti più. E adesso guardami, togliti quel nero. Non puoi continuare a vivere bevendo del veleno. Ed ora potresti aprire quelle ali. Se solo tu sapessi quanto vali. Non importa se hai cose scelte sbagliate. Dio non smette mai di essere tuo padre. Sono i sogni che rivelano quanto valiamo. Anche se spesso non ci crediamo, ma non devi sanguinare in questo mondo di squali. Un uomo tempo fa è morto per te, ora sai quanto vali.
Tu vali molto più di ciò che ti hanno fatto credere fino ad ora. Tu vali e c'è qualcuno che ti ama per ciò che sei.
Sfide infinite ed arrivare al primo posto sono sempre le tue ferite. E non dirmi che stai bene, che sei felice dentro. Sei quella maschera che ti guardi allo specchio. Le ferite non insegnano a vivere una bugia. Nascono per ucciderti senza andare via. E se nella tua vita pioverà ancora, guarda in alto. Tu sei un fiore bellissimo e ti sta annaffiando.
Ora sai che vali, non vedi che tutto quanto è cambiato. Tu vali, sorridi, apri le tue ali e vuoi
verso lui, sempre. Apri le tue ali, vola, dove? Verso lui, sopra le circostanze, sopra gli ostacoli, sopra le montagne. Non come vermi, ma come aquile. Ora faremo vedere un videoclip e dopo vi racconterò la mia storia.
Voglio stare questa sera proprio accanto a te per parlare un po', per parlarti un po' di me. Mi piace stare qui con te, è tutto più speciale. La solitudine non c'è, parliamo da figlio a padre. Non ho compreso ancora in tutti questi anni se gli sbagli mi inseguono, sono io a seguire gli sbagli. Lo so, per questa volta io mi arrendo, ma dimmi se vale la pena lottare anche quando sei già perso. Io non voglio essere così come sono, perché voglio essere così come sei te. Sto affrontando da quanto tempo.
li voglio tutti in piedi, tutti in piedi, tutti tutti. Quante persone qui si reputano intelligenti? Ok, dopo preghiamo per l'autostima. Allora, questa canzone si chiama Salta. Quindi la persona più intelligente saprà più o meno che cosa deve fare, no? Quindi in questa canzone tu potrai saltare, danzare, sentiti completamente libero, ok? E io proclamo che mentre tu salterai, ti muoverai, la tua polvere di dosso si staccherà, si toglierà e si butterà a terra. Oh, 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 le mani, le mani a tempo, vai. Oh, 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 oh. Sì. Faccio qua, no? Perché sai, magari la musica bella, parole che dicono cosa è successo nella mia vita, no? Sapete, i miei genitori non mi dicevano Alessio prega, i miei genitori non mi dicevano Alessio leggi la Bibbia, Alessio oggi è domenica, vai in chiesa, non me lo dicevano questo, sapete perché? Perché i miei genitori non pregavano, i miei genitori non leggevano la Bibbia, i miei genitori la domenica andavano dappertutto, tranne che in chiesa.
Io ero molto... Però c'era una cosa che mi dicevano i miei genitori: Alessio, Dio esiste, e se tu ti comporti male, lui ti vede e ti punisce. Questa è l'unica cosa che c'era da sapere. Mi dicevano questo i miei genitori perché mi comportavo sempre male. Al catechismo mi mandavano, ma dopo qualche giorno dicevano: no, suo figlio è ingestibile, troppo cattivo, non lo vogliamo qua. Non è idoneo a fare la comunione, non è idoneo a fare la cresima. In estate mi portavano al centro estivo, ma anche gli animatori dicevano le stesse cose: no, suo figlio è ingestibile, non possiamo tenerlo qua perché è diverso dagli altri compagni. E come dice il detto, quando si è piccoli ci sono problemi piccoli, quando si è grandi ci sono problemi grandi. E così era la mia vita: iniziare le scuole medie, incominciare a sospendermi da scuola per risse, atti vandalici, comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti, ma anche dei miei coetanei. In prima superiore mi sospesero 3 volte da 15 giorni, per un totale di 45 giorni di sospensione, e poi mi espulsero. Qualche anno dopo feci il passo più lungo della gamba e mi arrestarono. Oltre a vari precedenti penali come inneggio al fascismo e razzismo, mi arrestarono per violazioni di proprietà privata, atti vandalici e furto. Il colmo di tutta questa storia è che mio padre era un poliziotto. E sapete che mi disse: Alessio, ci sei sempre comportato male, sei sempre stata la pecora della nostra famiglia, non hai mai combinato nulla di buono. E oggi addirittura ti sei fatto arrestare, io che sono un poliziotto. Non posso permettermi di avere un figlio delinquente. Quindi non chiamarmi anche più papà, perché tu non sei più mio figlio, e quando tu avrai 18 anni ti prenderò e ti sbatterò fuori di casa. La notizia dei miei reati si sposta in tutta Italia, grazie al TG regionale, Studio Aperto, TG.com. Tuttora, nonostante siano passati diversi anni dal mio arresto, ancora oggi, nel settembre 2019, ci sono ancora gli articoli di giornale che parlano di me. Mi ho contato l'altro giorno e il TG.com non ha cancellato ancora gli articoli vecchi di me, del mio arresto. Un giorno la mia vita cominciò a cambiare ancora in peggio. Dissi: cosa vuol dire cattivo? Perché fin da quando ero piccolino tutti quanti dicevano che ero cattivo: parenti, amici di famiglia, catechisti, animatori, insegnanti, miei genitori, tutti dicevano che ero cattivo. Ma cosa vuol dire? Allora andai in un vocabolario, cominciai a sfogliarmi, cominciai a leggere: cattivo significa prigioniero del diavolo, malvagio, figlio del male. Questo è il significato della parola cattivo. Dopo potete andare a vedere su Wikipedia, sul tuo vocabolario troverai questo: cattivo dal latino captivus, prigioniero del diavolo. Dissi: ok, allora se io sono cattivo, sono prigioniero del diavolo, appartengo al diavolo, sono la sua creatura, se sono qua è perché il diavolo mi ha voluto. E dovete sapere che a Torino è molto facile avvicinarsi all'occulto. Non è una delle tante città, è la città principale a livello mondiale di magia, stregoneria, satanismo, occultismo ed esoterismo. Non si fa mancare nulla. La mia vita è presa una specie di trasformazione, no? Le persone non mi chiamano più Alessio e non mi chiamano neanche più cattivo. E incominciarono a chiamarmi Devil, ovvero diavolo dall'inglese. Mi chiamano Devil sia per la mia condotta, ma anche per i miei capelli. Avevo 2 lunghi ciuffi davanti e 2 lunghe corna all'insù. Devil. Sapete, nessuno voleva parlare con questo ragazzo, nessuno voleva parlare con me. Un ragazzo pieno di odio, rabbia e rancore. Ma io ero contento perché iniziavo ad avere un sogno. Il mio sogno diventò uno. Il mio sogno era essere un incubo per Gesù. Allora un giorno andai nella parrocchia del mio quartiere, salì sul pulpito, spinsi il parroco e cominciai a bestemmiare, a dire cose anticristiane. Non andai in quella parrocchia con nessun passamontagna o con nessuna maschera di Halloween, andai così. Volevo che tutte le persone potessero vedere chi è che diceva quelle cose su Gesù, perché il mio sogno, il mio obiettivo era far comprendere a tutti i credenti la verità su Gesù. Cari credenti, non è vero che Gesù è buono, non è vero che Gesù è un Dio di amore, un Dio di grazia e misericordia. Gesù è cattivo, Gesù è crudele, Gesù si disinteressa di noi, gioca con le nostre vite. E la sua piena gioia è vederci soffrire. Lui gioisce nelle nostre sofferenze. Questo per me era il mio obiettivo, questo era il mio sogno, questo era il mio scopo. Sapete, la Bibbia dice in un salmo che Dio ci ha tratto fuori da una fossa di perdizione. E come vi sto raccontando anch'io metaforicamente, ero in questa fossa. E tante persone mi parlavano, mi consigliavano come uscire. Alcuni mi dicevano: Alessio, io conosco molto bene Dio, sappi che Dio è arrabbiato con te, Dio è deluso da te. E la volontà di Dio è che tu possa rimanere in questo pozzo per sempre. Altri ancora mi dicono: Alessio, ti do una bella notizia, Dio non esiste, ci siamo soltanto noi, quindi se tu veramente vuoi, con le tue sole forze, da solo, puoi uscire da questo pozzo e metterti in salvo. Ma nessuno che mi aiutò veramente, tutti prego consigliarmi, ma nessuno che mi aiutò. Io cercavo di uscire da questo pozzo, ma più cercavo di uscire con le mie forze, più cadevo giù. Ma un giorno passò Gesù in questo pozzo. Sapete, Gesù non mi consigliò cosa fare per uscire da quel pozzo. Non mi disse i sacrifici che dovevo fare per raggiungere Lui fuori da quel pozzo. Ma Gesù scese nel mio pozzo, nella mia solitudine, nei miei sbagli, nei miei errori, nella mia rabbia, nel mio odio, nella mia solitudine. Mi abbracciò, mi prese in braccio, mi portò fuori da quel pozzo e mi salvò la vita. Tuttora nel quartiere dico: ma come ha fatto a cambiare Devil? Come ha fatto a cambiare il diavolo del quartiere? Come ha fatto a cambiare Alessio? E molti dicono: Alessio è cambiato perché ha abbracciato la fede. Ma non è così. Io non sono cambiato perché ho abbracciato la fede. Io sono cambiato perché Gesù ha abbracciato me. Quando nessuno voleva farlo, quando nessuno voleva manco guardarmi, quando nessuno voleva parlare, Gesù mi ha abbracciato. Ma quando venne in questo pozzo, prima che Lui potesse abbracciarmi, disse una cosa: Gesù, cosa ci fai qui? Hai una veste così bianca, così pulita, e se tu decidessi di abbracciarmi, ti sporcherai tutto, perché io sono ricoperto di fango, di sporcizia. Vai a salvare altre persone più buone di me, vai a salvare altre persone che non appartengono a questo pozzo. Ma Lui mi abbraccia e dice: aspetta Signore, aspetta Gesù, aspetta, lascia che ti elenco tutti gli sbagli che ho fatto. Io rischio il carcere minorile, il mio minore negato come figlio, ho picchiato ragazzi, ho picchiato persone con problemi di handicap, un mio coetaneo addirittura ha tentato il suicidio a causa di mie violenze. Come puoi abbracciare una persona come me? Io sono il diavolo del quartiere, una persona di rabbia, odio e rancore. Come puoi abbracciare me? T'ho sempre fatto guerra. Come puoi abbracciare me? Ma quel giorno Gesù mi abbracciò. E quel giorno capì una cosa, compresi una cosa, che non esiste sbaglio, non esiste errore abbastanza grande da convincere Dio a non amarti. Non importa che sbaglio hai fatto, che errore farai, non sarà mai così grande da convincere Gesù a non amarti. Dio ti ama, a prescindere da quello che sei, a prescindere da quello che fai. Gesù ti ama. E se tu non puoi convincere Dio a non amarti, non c'è bisogno che tu convinca Dio ad amarti. Perché tu a Dio gli piace. Affinché tu potessi piacergli, a Dio è bastato un sacrificio. E non è quello che hai fatto tu, ma è quello che ha fatto Gesù sulla croce. Quindi la persona più importante è resuscitata perché vuole parlare con te. Si è strappato i chiodi, è reso, la tomba, la morte, non è riuscita a trattenerlo per 3 giorni di fila, perché il suo unico desiderio era quello di parlare con te. Tu puoi guardarti allo specchio e dire: io sono il motivo per cui Gesù, la persona più importante, è resuscitata. Perché Lui è resuscitato per parlare con te. Ma la domanda che sto facendo da una settimana circa è questa: vuoi tu parlare con Gesù? Dio vuole parlare con te, ma tu vuoi parlare con Gesù? La tempesta nella tua vita arriverà. Sei certo che la tempesta nella tua vita arriverà? Oppure magari per qualcuno di voi è già in atto, è già presente la tempesta, ma la tua unica preoccupazione non deve essere se c'è o non c'è la tempesta. La tua unica preoccupazione deve essere se c'è o non c'è Gesù nella tua vita, nella tua barca, nella tua casa, nella tua famiglia. Questa è la tua unica preoccupazione. Perché arriverà la tempesta, ma se nella tua barca, nella tua vita c'è Gesù, allora non dovrai temere la tempesta, perché sei pur certo che Gesù al 100% la calmerà. Ma la domanda è questa: Gesù calmerà la tempesta, ma tu nella tempesta riuscirai a stare calmo? Gesù calmerà la tempesta, ma tu nella tempesta riuscirai a stare calmo? Perché di solito, sapete, quando arriva la tempesta noi andiamo in confusione, e indovinate un po', nella confusione si prendono scelte sbagliate. Nella confusione si chiede aiuto a persone sbagliate, si confida in persone sbagliate anziché andare da Gesù. O dire: ok, ho la tempesta, io so che non posso calmare la tempesta perché non so fare cose impossibili, però so che Dio può. Mi inginocchio e riconosco che io non posso, ma Lui sì. Perché io non sono un re dei re, Lui sì. Perché io magari non so il piano, la risposta, la soluzione, ma Lui lo è. Lui lo è. Hai ricevuto da parte di Dio una promessa? Wow, sii contento, perché al 100%, se tu hai ricevuto una promessa da Dio, stai sicuro che ci sarà anche una terra promessa per te. L'adempimento della promessa. Se Dio ti ha fatto una promessa, 100% c'è anche una terra promessa che ti sta aspettando. Ma in mezzo, indovina che cosa c'è? Tra una promessa e la terra promessa, se c'è una promessa c'è anche la terra promessa, ma in mezzo, indovina cosa c'è tra la promessa e la terra promessa? In mezzo c'è il deserto. È così. Quindi se appena Dio ti dà una promessa, sii contento, perché al 100% ci sarà una terra promessa, ma preparati anche per il deserto. Perché sapete, nel deserto è difficile che Dio possa parlare. Sapete perché? A volte dei ragazzi vengono da me e mi dicono: Alessio, io sono nel pieno delle difficoltà, nel pieno dei problemi, nel pieno della tempesta, e Dio non mi parla, Dio non mi risponde, è in silenzio. Non è giusto, perché Lui dovrebbe aiutarmi in queste situazioni. Sapete, chi è nato a scuola sa questo, che l'insegnante ti parla in continuazione, ti spiega la materia che devi studiare per l'esame, ti dice le cose. Se tu hai delle domande, delle perplessità, tu vai dall'insegnante e l'insegnante ti risponde, vero o no? Quando è invece che l'insegnante non parla, sta zitta? Durante l'esame, durante la sfida. Ed è così Dio. Dio ti ammaestra, ti parla, sta sempre con te. Se tu hai delle domande da fargli, Lui ti risponde immediatamente. Ma Lui, dopo un po', quando ci sarà l'esame per te, la sfida, il deserto, la tempesta, Lui vuole sapere da te se hai compreso, se riesci a riconoscere che Lui è Dio. Non noi, Lui. Spesse volte noi pensiamo di cavarcela con le nostre forze, e la barca continua sempre più a affondare. No, sappiamo, spesse volte sappiamo noi quello che è giusto fare, come è meglio farlo, e sprofondiamo. Sapete perché molte persone non sentono Dio? Molte persone non sentono Dio perché si sentono Dio. Scusate il gioco di parole, ma è così. Tante persone non sentono Dio perché si sentono Dio. Pensano di sapere tutto, pensano di sapere, di avere le risposte alle loro domande, la soluzione migliore, e non si rivolgono mai a Dio. Dio vuole parlare con la tua vita, Dio vuole dirti cose impenetrabili che tu non conosci. Dio ama avere una relazione con te. Ma la domanda è sempre la stessa: vuoi tu parlare con Gesù? Sapete quali sono le principali problematiche di questa nuova generazione? 10 anni fa, quando ero adolescente io, quando avevo 16 anni, 17 anni, le mie problematiche della mia generazione, mie, dei miei coetanei, erano appunto le droghe leggere, l'alcol, fumo, eccetera, eccetera. Sapete quali sono le problematiche diffuse in questa nuova generazione? Non sono più tanto la droga, il fumo, l'alcol, ma sono autolesionismo, anoressia, dipendenza da videogames, depressione e pensieri di suicidio. I ragazzi dai 12 anni, ripeto, dai 12 anni si tagliano perché non si vogliono, perché non si accettano, perché non si amano. Immaginate? Dai 12 anni che tutti i giorni, non sto esagerando, non dire tutti i giorni mi scrivono ragazzi dicendomi che si tagliano e non, stanno pensando al suicidio. E questi ragazzi non è che li vedo soltanto nei quartieri malfamati d'Italia o nelle carceri, nelle scuole, li vedo anche dentro le chiese, nei centri cristiani, nelle chiese che si nascondono. Noi soltanto perché vengono in chiesa li dichiariamo cristiani, ma in realtà loro si tagliano e hanno problemi di autolesionismo. Gli autolesionisti chi sono? Sono semplicemente dei bulli. Sono come i bulli, perché il bullo cosa che fa? La sua rabbia, la rabbia del bullo, cosa fa? La sfoga nei confronti degli altri, no? Picchiandolo. E l'autolesionista cosa fa? La stessa cosa, ma anziché sfogare la propria rabbia picchiando gli altri, l'autolesionista sfoga la sua rabbia picchiando se stesso. Sta facendo del male a se stesso. Questa è la verità. In Italia e non solo, c'è un'ondata di fallimento. Di fallimento. Cosa aspetti a comprendere che tu vali, che Dio ha un piano speciale per te? Non è vero che sei un fallito o una fallita, non è vero che fallirai solamente perché altri hanno fallito, non vuol dire che devi fallire anche tu. Solamente perché altri non ce l'hanno fatta, hanno perso di vista l'obiettivo, non vuol dire che devi farlo anche tu. Devi cominciare a comprendere se c'è o non c'è Gesù nella tua vita. Perché ti assicuro una cosa, che tu potrai raggiungere tutti i tuoi sogni, tutti gli obiettivi di una vita, potrai raggiungere la tua terra promessa, ma se nella tua terra promessa non ci sarà Dio, tu vivrai, continuerai a vivere una vita di fallimento, di frustrazione. Così sarà, è vero, ti parlo per esperienza. Potrai raggiungere tutti i tuoi obiettivi, i tuoi sogni, ma se Dio non è con te, tu vivrai sempre una vita di fallimento. E io ho imparato una cosa: io da sempre preferisco rimanere ed essere in un deserto con Dio piuttosto che in una terra promessa senza Dio. Non mi interessa raggiungere i miei sogni se in quei sogni non c'è Dio, perché la mia vita sarà sempre un completo fallimento. Ma Gesù dice, Dio ci dice in Giudici: io ti aspetto finché tu ritornerai. Ti sei allontanato da Dio per inseguire i tuoi sogni? Tranquillo, puoi tornare indietro. Dio ti sta aspettando al solito posto, ti aspetta per raggiungere i tuoi sogni, ma con Lui. Incominciare a comprendere che stare qui con Dio è più speciale che essere qui per Dio. È più speciale essere qui con Dio piuttosto che essere qui per Dio. Dio vuole che tu possa riconoscerlo come re. E se dove puoi riconoscere, qual è il posto migliore dove puoi riconoscere Dio? Nel tuo cuore. Non in un posto a Međugorje, Lourdes, Israele, Gerusalemme, no? Che ora ci c'è la moda, no? L'idolatria, no? Di Israele, Gerusalemme, di Međugorje, Lourdes, no? Perché pensiamo che sia un posto in cui si trova Dio. Ma Dio non è in un posto. Dio non è un Dio come le altre religioni, un Dio che è di territori. L'unico territorio che Dio vuole conquistare è il tuo cuore. È il tuo cuore. L'unico posto che Dio vuole conquistare è il tuo cuore. Ma la domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa: vuoi tu parlare con Dio? Perché Lui vuole parlare con te. E Dio questa sera ti sta dicendo: dammi una chance, dammi un'opportunità di sconvolgere la tua vita. Dammi un'opportunità. Io non sono un Dio, io non sono uno schema. Dio non è uno schema, un'idea, una filosofia, e non è neppure una religione. Dio non è soltanto un Dio con la barba, seduto su di un trono pronto a scagliare fulmini e saetta a chiunque sbagli. No, quello è Zeus. Non è il Dio di quello che sto parlando io. Quello è Zeus, non è Dio. Gesù sta alla porta e bussa, e chiunque gli aprirà, Lui cenerà con Lui. Ed è fantastico, pensateci bene, il Re dei Re, la persona più importante che viene alla nostra porta, come se fosse uno di noi, come se fosse il nostro padre. Ma chi decide di non aprirgli? Cosa succede se Gesù bussa la porta e qualcuno non gli apre? Molti pseudo cristiani dicono che Gesù passerà 3 volte alla tua porta. Bussa la prima volta e poi se ne va. Bussa la seconda volta e se ne va. Dopo qualche anno torna per la terza volta a bussare alla tua porta. E se tu neanche la terza volta gli aprirai, Gesù se ne andrà e non tornerà mai più dalla tua porta. Mai più. La verità è un'altra. La verità è che se tu non gli apri, Gesù continua a stare lì, non se ne va. Se nella tua vita farà freddo, o caleranno le tenebre, o incomincerà a piovere sulla tua vita, Gesù continuerà a bussare alla tua porta, al freddo, al buio, sotto la pioggia, e continuerà a bussare, a bussare, a bussare ancora. Prima o poi dovrai sentirlo, prima o poi dovrai comprendere che c'è qualcuno che sta bussando alla tua porta, e finalmente gli aprirai. E Lui ti dirà una cosa: ne è valsa la pena aspettare tutto quel tempo per te, ne è valsa la pena, sotto la pioggia, al freddo, al buio, ne è valsa la pena. E sarà Gesù che si fermerà a mangiare con te, e sarà Lui a portarti da mangiare. E Lui non sarà arrabbiato, perché per tutta la vita l'hai tenuto fuori dalla porta, al buio, al freddo, sotto la pioggia. No, non sarà arrabbiato per questo. Gesù sarà pieno di gioia. Gesù non sarà arrabbiato perché per tutto il tempo l'hai tenuto fuori dalla tua vita, dalla tua porta, ma Gesù sarà pieno di gioia perché finalmente gli hai aperto. Perché vuole dirti questo: dammi un'opportunità per cambiare la tua situazione, dammi un'opportunità per calmare la tempesta, per calmare i problemi che tu in questo momento stai vivendo. Dammi una chance, dammi un'opportunità, e io non solo mi fermerò a cambiare la tua vita, io la trasformerò completamente. Io convertirò il male in bene. Questo farò Dio, questo farà Dio. E questa sera voglio dirti una cosa: dai un'opportunità a Dio di cambiare la tua vita. Non mi importa se vieni in chiesa da tantissimi anni, non importa se c'è qualche area che tu non hai ancora lasciato libera per Gesù. Dio questo vuole dirti stasera: dai un'opportunità a Lui. Non è facile rimanere calmi nella tempesta, perché come ho detto prima, Dio calmerà la tempesta, ma tu nella tempesta riuscirai a stare calmo. Dai un'opportunità a Dio, dai un'opportunità allo Spirito Santo di cambiare completamente la tua vita. Lo puoi trovare qui, lo puoi trovare nella tua stanzetta, lo puoi trovare dentro il tuo cuore, Dio. Non in un luogo, in un posto. Puoi trovarlo dentro il cuore, puoi trovarlo dentro il cuore. Se loro ti dicono: fai questo viaggio con me perché lì c'è Dio, non ascoltarlo. Sì, vieni, vieni, fai questo viaggio con me, puoi trovare Dio in questo posto. Non è vero. Dio può trovarlo nel tuo cuore, puoi trovarlo nel tuo cuore. Alziamoci in piedi. Chiudiamo tutti i nostri occhi, per favore. Voglio pregare per voi. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, voglio dirti questo: colui che ti ha aperto le braccia quando nessuno l'aveva mai fatto, non ti abbandonerà quando tutti lo faranno. dai un'opportunità a Dio di cambiare e stravolgere la tua vita. Dagli un'opportunità e Lui lo farà. Lui sistemerà la tua vita, calmerà la tempesta, ti porterà nella terra promessa, che non è un luogo. Gesù lo farà con te. E io so che non mi hai fatto lasciare Torino per venire qui a Foggia per nulla, ma io so che questi cuori devono ascoltare questo. E io voglio servirti, Signore, dire che tu sei venuto su questa terra non per puntare il dito, per far sentire le persone sbagliate, ma per dirgli quanto ami ognuno di loro. E voglio dirti questo: se nella tua barca c'è Gesù, la tua barca non affonderà. Non importa se sarà la più grande tempesta, se nella tua barca c'è Gesù, la tua barca non affonderà. Non lo farà. Per questo che la domanda è sempre stata, la tua unica preoccupazione deve essere questo: c'è o non c'è Gesù nella mia vita? C'è o non c'è Gesù nella mia casa, nella mia famiglia, nella mia barca? Perché se non c'è, questa sera hai l'opportunità di dire: Signore, io voglio che tu possa essere nella mia vita, nella mia barca, nella mia casa. E io non so se sono persone nuove in questo luogo questa sera, ma se tu sei sempre magari venuto in chiesa per religione, per tradizione, perché ti hanno invitato, ma non c'è una reale conversione, non hai mai conosciuto Gesù, e questa sera tu hai deciso di conoscerlo meglio, devi solamente fare una cosa: accettarlo nel tuo cuore come Signore Salvatore personale della mia vita. Questo devi fare. Poi potrai parlare con me dopo, con il pastore, e noi pregheremo per te. Ci vogliamo mettere a disposizione per la tua vita, perché amiamo il tuo cuore, anche se magari non ti conosciamo ancora. Amiamo il tuo cuore. Dio ci ha dato l'amore anche per te, perché vogliamo che Dio possa trasformare anche la tua vita. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Wow. Dio è stato buono. Voglio dire proprio chiaramente che se qualcuno ha bisogno di preghiera, dopo io e il pastore ci metteremo a disposizione per pregare per te, per qualsiasi problema, per qualsiasi situazione che stai vivendo. Vi chiedo di pregare per me, perché Dio non mi sta portando di chiesa in chiesa, quando è molto facile parlare di Gesù, ma Dio mi sta portando anche nelle scuole, nelle carceri, nelle discoteche, nei music pub e in altri posti difficili per proclamare sempre il Vangelo. Grazie a Dio tanti ragazzi stanno accettando Gesù nel loro cuore. Quindi pregate per me. Poi, per chi vorrà sostenere la mia missione, in fondo ci sarà il mio libro e il mio CD cristiano, che questi soldi mi permetteranno semplicemente di continuare a parlare di Gesù alle persone. La salvezza è gratis, grazie a Dio, ma portare il Vangelo fuori ha un costo. Quando evangelizziamo le piazze, il comune ci chiede una tassa, la SIAE per la musica ci chiede un costo. Quindi viaggiare, sono venuto da Torino sempre, viaggiare per me ha un costo. Quindi portare il Vangelo, evangelizzare in tutta Italia ha un costo. Acquistando un CD o il libro mi permetterebbe semplicemente di continuare a portare il Vangelo. Grazie di cuore, pastore, per questa opportunità. Grazie, chiesa, per essere venuti, e Dio vi benedica grandemente.
Possa ringraziare il Signore per il tempo trascorso.
Che dite se ci alziamo? Sono comode le sedie? Arriva l'aria fresca? Si sente la pizza? No? Mentre stavamo concludendo questa serata, cioè, mi è messo nel cuore di cantare insieme un canto con tutti quanti. E dopo che canteremo questo canto, pregheremo anche per la pizza, per il tavolo, per continuare a poter avere relazioni insieme. Ma questo canto, il bello di questo canto è che parla di quella potenza in Cristo Gesù, dove ogni catena si spezza, dove c'è potenza, ma non nel canto, c'è potenza nel sangue di Cristo Gesù, c'è potenza nel nome suo, e dice la sua parola che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è.
Yeah.
per la tua bontà, per la tua misericordia. Ti ringraziamo per come operi, ti ringraziamo per come ci hai soccorso, per come ci hai benedetto fin qui. Continua, Signore, a stendere la tua mano su ciascuno di noi. Continua a provvedere nella tua misericordia, nella tua bontà, nella tua provvidenza, Signore. Ogni bisogno, Signore, che c'è qui nelle case nostre, nelle famiglie di cui apparteniamo. Signore, continua tu l'opera tua in ciascuno di noi. Continua tu a trasformare, a prepararci, Signore, per quel giorno che tu tornerai, che la tua Chiesa possa essere pronta. Ti benediciamo, Padre, ti lodiamo, perché tu sei degno, d'ora in eterno, in Cristo Gesù.
Abbiamo ascoltato la registrazione di una serata speciale di evangelizzazione evangelistica che si è svolta presso la comunità evangelica della Chiesa Verticale di Foggia, via Montegrappa 105. La serata ha visto la partecipazione del cantante di musica gospel rap Alessio Di Chiara. Grazie per l'ascolto.